Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Quindi Radio Onda Rossa, andiamo ad iniziare questa rassegna stampa di oggi, e volevamo aprirla con il Corriere della Sera, non tanto insomma per la questione Toti, 9 accuse, Toti in bilico, Crosetto, i 6 PM mi colpiscono, problema democratico, la NM non siamo casta, insomma c'è tutta una... non so, una diatriba tra governo e la magistratura, perché ci sta anche il convegno, c'è stato anche il convegno della NM e la separazione delle carriere e via dicendo. Però la a pagina 29, perché dovessimo metterla insomma un po' prima, c'è stata la Corriere della Sera mette in prima pagina la foto di Giulia Cecchettin, di Elena Cecchettin, scusate, la sorella di Giulia Cecchettin, che ieri è stata al Salone del Libro, che dice spazio di Repubblica, isolare chi fa del male alle donne. Ma la cosa insomma che ci faceva riflettere e interessante è che era fosse andata con la maglietta nello spazio di Molinari con stop al genocidio.
Infatti lui aveva uno sguardo abbastanza torvo a vedere le immagini,
che ci fa sempre piacere, esatto, vedere Molinari con la sguardo torvo. La resistenza di Elena, sorella di Giulia, uccisa dall'ex fidanzato, arriverà il cambiamento, ha detto al Salone del Libro, una rete per isolare i violenti. Poi l'articolo continua a pagina 29, appunto, dove c'è la foto anche più o meno intera, perché hanno cercato insomma tutto il tempo di non inquadrare anche nelle foto la maglietta di Giulia, anche su stop al genocidio. Questo per capire insomma il concetto di intersezionalità anche delle lotte che le nuove generazioni evidentemente hanno ormai interiorizzato. Non si può parlare di violenza contro le maschile contro le donne senza inserirla in un anche generale potere di sopraffazione e colonialismo, quale quello che sta avvenendo in Palestina, dove insomma anche il machismo militare, i valori della sopraffazione, dell'annientamento dell'altro, no? Tutta la disumanizzazione, il non considerare l'altra persona
persona,
ma insomma, quindi in questo caso appunto le donne, oppure quello che sta avvenendo in Palestina avviene negli Stati Uniti d'America, per esempio, nei confronti delle persone razzializzate, soprattutto le persone nere. Ecco, su questo insomma c'è un'ideologia patriarcale e sessista e machista abbastanza comune, quindi anche questa decisione di Elena Cecchettin di mettere la maglietta contro il genocidio parlando della sorella, insomma, non sono discorsi staccati l'uno dall'altro, ma giustamente lei li ha uniti tutto quanto. Tuttavia il giornale della Corriere della Sera, pagina 29, appunto, mette la resistenza di Elena Cecchettin, una rete per isolare i violenti, la sorella di Giulia uccisa l'11 novembre dall'ex fidanzato durante l'incontro con Barbara Stefanelli, ha incontrato la vice direttrice del Corriere della Sera e anche direttrice di...
Da 27esima ora.
Della 27esima ora, grazie. E, insomma, il dialogo è iniziato su come stai, all'inizio sono stata male anche fisicamente, perché la mente è collegata al corpo, sto un po' meglio, ma non bene. Le parole, insomma, sono simili, che ha usato ieri mattina il padre di Gino, che al Salone, in dialogo con Annalisa Cuzzocrea, ha presentato il suo libro scritto con Marco Franzoso, Cara Giulia, quello che ho imparato da mia figlia. E l'uomo ha poi annunciato la nascita a ottobre di una fondazione, ma vi volevo leggere soprattutto la fine dell'articolo. Oggi c'è più voglia di parlare, sostiene Campani, ma i dati Istat dicono che le donne non hanno così tanta fiducia nella giustizia. Tante donne che parlano dicono: non lo faccio per me ma per le mie figlie. Questo credo sia uno scambio generazionale forte, un passaggio di testimone. Voglio credere che Elena oggi stia parlando perché prima di lei sono state altre, ci sono state altre staffette. Sugli insulti degli hater che l'hanno attaccata dopo essersi esposta, colpisce ancora la forza di questa ragazza. La cosa più brutta della mia vita è accaduta l'11 novembre. Quello che verrà dopo non sarà mai brutto allo stesso modo. Non ho energie da perdere su questo, io l'ignoro e ci rido sopra. Questo insomma, mi sembrava una fine molto interessante, e insomma un po' una superficialità poi dei giornali di non aver collegato la maglietta di Giulia, scusate, di Elena Cecchettin con l'uccisione di Giulia Cecchettin. E a fianco della stessa pagina, le foto di apertura del Corriere della Sera, c'è la foto di Elio, Le Storie Tese, con la maglietta invece dei Ramones. Questa, insomma, stamattina le magliette che hanno in cui parla di autismo, l'autismo di un figlio e noi da soli. L'articolo è di Walter Veltroni, il figlio Dante e l'autismo, con uno stato che lascia soli noi genitori. Elio si racconta, la famiglia, la band, le canzoni, ridere oggi fa paura, e racconta appunto un altro argomento, sicuramente insomma sui giornali non appare quasi mai, che è quello dell'autismo, che colpisce insomma tante tante persone, tanti ragazzi, tante ragazze, e soprattutto le nuove generazioni, oppure nelle nuove generazioni insomma adesso è più visibile, si nasconde, no? Si nasconde di più. Prima insomma esistevano i manicomi, restrizioni vari, isolamenti vari, adesso si ha meno paura, no? Di condividere. E allora, a questo punto finisco la prima pagina del Corriere della Sera. Si parla dell'avanzata dei russi. I russi avanzano e Putin rimuove il ministro della difesa. Zelensky in feroci battaglie. Putin sostituisce il ministro della difesa, nomina Belousov al posto di Shoigu e ordina un attacco massiccio contro l'Ucraina. Kharkiv stretta in una morsa. Kiev, oltre 4.000 evacuati. Stiamo combattendo scontri feroci. Questo avviene, abbiamo parlato non so dell'Ucraina nel nostro redazionale di sabato scorso, se lo volete andare ad ascoltare, proprio sulla questione della guerra. Milano Civil Week, l'arte di vivere insieme, di Elisabetta Soglio, questo l'editoriale del Corriere. Un popolo, quando si riunisce per immaginare come vorrebbe la sua vita, alla fine scrive una costituzione. Milano Civil Week si è conclusa con le parole della PIS, liberamente tratta da Aspettando Giona di Ignazio De Francesco, e nei mesi di preparazione di questo grande evento, arrivata alla sua sesta edizione, che viene organizzata dal Corriere, motivo per cui ne parlano, con tutte le reti del terzo settore, quest'anno è entrato nel prestigioso palinsesto delle Week Milanesi, va bene, e parla appunto, dovrebbe essere immaginata con i padri costituenti. Qui questo, come ricordiamo, insomma, che oltre ai padri ci sono state anche le madri, che vengono regolarmente conquistate insomma sul campo. Ricordiamo, le donne durante la resistenza non avevano neanche il diritto di voto, ma insomma poi, come tante cose, si conquistano sul campo, e evidentemente le donne si sono conquistate sul campo anche il fatto di poter partecipare alla costruzione, alla scrittura della costituente, della costituzione, insomma, con mi sembra più di 20 madri appunto che hanno fatto parte della costituzione, ma ovviamente vengono sempre tutte dimenticate in un generico e ancora purtroppo molto usato neutro universale maschile, che insomma a partire da
generico manco troppo padri,
no, infatti manco generico, è vero, c'hai ragione, molto determinato universale maschile che continua ad essere usato quando, insomma, ormai saranno 50 anni che le femministe dicono che, insomma, il neutro maschile non comprende le donne. Ok, questo mi sembra l'apertura del... Ah, poi c'è la questione di Fedez. Rissa con Iovino, Fedez è denunciato, io lì non c'ero, e c'è il data room di Milena Gabanelli, Alessio Ribaudo, la strage sulle strade, così cambia il codice. E ultime due notizie, ci sono due inchieste, una riguarda i soldi dalle cliniche e alterò i dati sul Covid, Toti accusato di falso per aver alterato i dati sul Covid, nel mirino della procura i soldi presi da cliniche private, questo poi ce lo andiamo anche a leggere. Poi l'altra sempre su Toti, gli interventi sul porto, li sollecitavo per la città, un gioco al massacro, dice Marco Bucci, sindaco di Genova, sollecitavo gli interventi sul porto per la città.
Invece passiamo alla prima pagina della Stampa, vi ricordo che state ascoltando la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Il titolo, diciamo, principale e le notizie principali di cui si occupa la Stampa questa mattina sono la chiusura del Salone del Libro a Torino, dedica addirittura sei pagine intere. Sei pagine intere, e tra l'altro tra il colloquio, l'intervista, il reportage, l'intervento, l'altro intervento, devo dire che hanno intervistato e parlato soltanto con uomini. Cacciari, Domenico Starnone, vabbè, Gino Cecchettin già citato, il ministro San Giuliano e Antonio Scurati. Antonio Scurati che è il protagonista, diciamo, del titolo principale della Stampa di questa mattina, perché Scurati, Italia deriva il liberale, intervista poi sotto il sommario, l'occhiello, intervista al ministro San Giuliano, no, la libertà è garantita, il salone ora è plurale e democratico, ma non mi pare, visto che tutto quello che è successo per... far entrare i manifestanti per la Palestina e comunque parlare di Palestina dentro il Salone del Libro. A Torino, nuovo affondo dello scrittore, per questo governo gli intellettuali liberi sono nemici. Il commento, che poi è quello che si trova a pagina tipo 3 o 4, no, pagina 5, è di Massimo Cacciali, l'attacco al dissenso in tempo di guerra. Sul dibattito invece c'è Fabrizio Giuliani con cosa dire ai nostri figli che gridano in piazza, tipo sto pagina 5, potrebbe essere un'idea. Poi la parte centrale è sempre dedicata al Salone del Libro, Rushdie, il mio musical, lo scrittore prepara un'opera sull'assedio di Troia con Pete Townshend degli Who, appunto. Poi vengono citati in copertina gli articoli di Starnone governati dai vecchi. Il taglio basso della Stampa di questa mattina è su Toti, tiene un po' banco, e Tajani a Crosetto, il virgolettato con Toti garantisti. Dopo l'intervista alla Stampa, NM contro Nordio, Conte e la nuova P2. Gli articoli sono da pagina 8 e 12, quindi hanno dedicato anche a questo tema buona parte del quotidiano di questo lunedì. Sono di Arena, Carpuso, Indice e Zanca. Nel centrodestra prova con sorprendente fatica a compattarsi intorno al principio del garantismo, il primo e più forte argine politico all'inchiesta ligure. Poi ci sono due richiami sempre in prima pagina, uno sotto il titolo di I diritti nell'inferno delle celle di Canton Mombello. Indulto, 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 lo ripetono in coro 100 voci sotto il rettangolo di cielo blu che illumina la vasca di cemento dove si va a respirare l'ora d'aria. Questo quindi magari dopo sì, vediamo di che si tratta e lo leggiamo per intero. Tiene banco il futuro confronto TV tra Meloni e Schlein, sogno l'arbitro donna. Meloni e Schlein, perché accettate che sia un uomo a proclamarsi vostro garante? Non sarebbe un vantaggio per entrambe se ad arbitrarvi fosse una donna? Vabbè, insomma, queste cose molto biologiste che non servono a niente. Sulla colonna destra della Stampa di questa mattina ci sono le notizie che vengono più o meno dall'estero, che riguardano in parte l'estero. Anche qui c'è l'Ucraina, missili su Belgorod, Putin assedia Kharkiv, la città chiave per vincere i conflitti. L'articolo è di Domenico Quirico. Kharkiv, città fatale, tentatrice disperata, veglia da sempre al confine del pericolo, eterna città sul fronte, le onde devastatrici da est e da ovest vengono sempre a morire dentro di lei, per prenderla e perderla bisogna necessariamente morire. Questi sono gli articoli, insomma, del principale tema di politica estera che si parla sulla stampa di oggi, che si trovano a pagina 18 e 19. C'è un commento verso le elezioni di Marco Bresolin, scommessa socialista tra ambiente e lavoro, e un'analisi sul se l'unione bancaria resta un miraggio. Poi in fondo pagina ci sono le notizie sul, diciamo, i risultati della Serie A di ieri sera, la Juve, cioè quelli inerenti alle squadre del Piemonte, direi, Juve e Toro. E in alto anche la stampa, sopra il titolo c'ha un sommario su Fedez denunciato per rissa. E poi in realtà un articolo su le famiglie di Brandizzo dimenticati dallo Stato, le vittime nei cantieri, è una vergogna di Stato, non dovevano permetterlo, sfogano la loro rabbia i familiari delle 5 vittime della strage di Brandizzo ora che gli indagati sono tornati a lavorare lungo i binari ferroviari. E questo articolo si trova a pagina 24, diciamo, e questo è tutto quello che ci offre la prima pagina della stampa di oggi.
Allora passiamo al il Fatto Quotidiano. Il patto per la mazzetta Toti, in diretta sulle Candy Camera, minuto per minuto, Moncada dell'Esselunga nell'ufficio del presidente per i due ipermercati. Questa è stata raccontata sempre troppo poco, questa asse tra Esselunga e Toti. E ricordiamo, insomma, anche tutte le pubblicità, tutta la questione con l'Esselunga, che poi, appunto, ovviamente il capitalismo non è mai neutro, quindi anche qui, ritornando alla neutralità, niente è neutro, quindi esprime dei valori. Quella dell'Esselunga, insomma, era quella della famiglia in cui le donne devono porgere l'altra guancia anche quando, insomma, vogliono divorziare, in quel caso no, però bisogna, sempre colpa loro.
Poi ne hanno fatto anche un'altra dopo, ma era bruttissima anche quella.
No, ma penso che non ce la possano fare. Adesso scopriamo anche perché. Quindi, diciamo, ci sono queste foto tra Toti e Moncada che si danno, insomma, una stretta di mano di quelle virili, insomma, dall'alto. In cambio del via libera allo sbarco del gruppo Caprotti in Ligura viene concordato un contratto pubblicitario farlocco per mascherare i fondi alla lista Toti per Bucci, sindaco nel 2022. Ovviamente, insomma, non poteva mancare anche Angelucci. E quell'impero costruito da nulla tenente, il fondatore non possiede nulla, gestisce tutto il figlio e il 94% del fatturato viene dalle cliniche. A proposito di sanità privata, la passione per i giornali caccia all'Aggi e alla Verità e forse Repubblica. Questo poi ce lo andiamo a leggere, perché anche di Angelucci si parla sempre poco, di tutti i suoi affarucci con la sanità privata. A Kharkiv, ucraini in fuga, le armi NATO contro civili, così ci dice il Fatto Quotidiano, che poi continua a pagina 7. E poi ci sono tutta un'inchiesta che viene poi fatta, che viene pubblicata sul Fatto Quotidiano, ripresa da Media Part, l'extra stipendio sino a 3 milioni agli eurodeputati. Va bene, si parla poi Selvaggia Lucarelli, che continua a parlare dei Ferragnez, ma ci interessa molto poco. E anche il Mi faccia il piacere, ma Mi faccia il piacere di Travaglio, in cui, insomma, elenca un po' di notizie su quelle, commenta un po' di notizie attuali. Infine, Crosetto attacca PM, la Lega ora vanno messi sotto il governo, le destre all'assalto, smentito Nordio dopo un solo giorno. E infine l'inchiesta di Matteo, gettano la maschera, continuità con P2, B e Cartabia. Il PM antimafia, vogliono lo scudo per il potere. Anche l'Egitto si schiera col Sudafrica contro le stragi israeliane a Gaza e Blinken dice più civili che terroristi uccisi, ma il tempo delle parole è finito da un pezzo. Questo è l'incipit del Free Gaza, del Fatto Quotidiano, quello che penso pure io, parole, soprattutto dall'Egitto e dagli Stati Uniti d'America, che insomma veramente pagheranno carissima questa loro incura, questa loro proprio anche falsità, da quello che dicono a poi quello che sono le reali politiche egiziane, che insomma già stanno preparando l'evacuazione, oppure insomma a prescindere comunque complici quello che è l'invasione di Rafah, che è comunque iniziata, perché non è vero che Israele sta aspettando l'ok degli Stati Uniti, che c'è il piano, tutte cazzate e bugie, come solo insomma Israele e gli Stati Uniti d'America hanno già preso il valico. Prendere il valico di Rafah vuol dire insomma avere ormai totalmente il controllo, se già c'era, ma in questo anche simbolicamente ancora molto più forte, di tutte le entrate e di tutte le uscite nella striscia di Gaza. Non si è capito sto porto che gli Stati Uniti stanno facendo, dove lo stanno facendo, a che serve, quando finirà, cioè sta lì, ogni tanto escono notizie veramente, anzi se qualcuno compagni e compagni della radio hanno più notizie, chiamassero, perché insomma non so che cosa se ne stiano facendo.
0649175
è il nostro telefono, e quindi insomma ovviamente il tempo delle parole è finito da un pezzo. Il mondo insomma non solo guarda l'infamità del governo e dell'esercito israeliano, ma guarda anche l'infamità dei paesi complici. Quindi 87.9, torniamo in diretta, ringraziamo il compagno che dal telefono comunica un po' la questione dell'Egitto, vai.
Sì, l'Egitto praticamente ha la meta più ambita, diciamo, dagli italiani più che altro, non solo tedeschi, però gli italiani vanno lì a Sharm el Sheikh, quindi dalla parte di Sharm el Sheikh, se si va lì si sentono le bombe israeliane, americane, diciamo, le bombe americane, italiane, chiamiamole così. Che
stai attento con il telefono, non ti mettere troppo vicino, che sennò gracchia troppo.
Dicono le bombe sono, non sono bombe israeliane, sono bombe americane, italiane, europee. Quindi che stanno sta di fronte alla striscia di Gaza, tant'è che dall'altra parte si sentono le bombe. Ora se si vogliono allargare, a parte tutto quello che c'è, navale eccetera, ma vogliono allargare anche la struttura diciamo turistica, che a Sharm el Sheikh probabilmente non basta più, o forse è più ambita la striscia di Gaza, forse perché ha un altro clima. Quindi quella una parte che conosciamo, che intuiamo dei progetti che hanno gli europei, più che altro con l'appoggio degli egiziani. Quindi la cosa essenziale sarebbe prendere atto di questo e insieme alle altre attività israeliane e company, e non solo, sarebbe da boicottare tutti. Ricordiamoci sempre di elencare quali sono le multinazionali che stanno le varie popolazioni. sfondo poveri. Ok?
Ti ringraziamo. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata, grazie.
Grazie. Allora, sicuramente, insomma, diciamo, tutta la questione del Mar Rosso, di tutta la striscia, poi ricordiamo, insomma, Sharm el Sheikh sta anche nelle parti che sono state spesso hanno visto il transitare delle navi americane, israeliane, insomma, di fronte ci sono gli Houthi, insomma, c'è tutta la questione anche del, quindi sicuramente penso che sia importante in questo momento non boicottare il turismo anche in Egitto, che veramente poco sta facendo, anzi è totalmente complice del genocidio che sta avvenendo in Palestina.
Torniamo in voce, siete su Radio Onda Rossa 87.9, questa è la rassegna stampa di lunedì 13 maggio. Passiamo alla prima pagina del Domani, che ha la pagina, diciamo, tagliata in due, è uno dei pochi quotidiani, immagino, insieme a quel piccolo richiamo del Fatto che ha in prima pagina la Palestina, perché Corriere non ce l'aveva neanche di striscio, la Stampa nemmeno. E il titolo però di apertura più grande sul Domani è i fondi di Spinelli anche al sindaco, prima vince Bucci e meglio è, questo è il virgolettato, immagino attribuibile a Spinelli, l'inchiesta sugli intrecci tra politica e imprenditoria a Genova, pagina 2 e 3 del Giornale, a sinistra di questo articolo di spalla c'è un commento, l'inchiesta sulla politica a Bari e la Liguria non sono l'inizio di una nuova Tangentopoli, e l'articolo a firma di Lorenzo Castellani. Il taglio basso invece della pagina di, diciamo, l'altra metà della prima pagina di Domani, intitola appunto sulla Palestina, su Rafah, nuovo pressing degli USA, per il Washington Post gli Stati Uniti potrebbero dare informazioni top secret a Israele su Hamas, decine di migliaia di persone, poi c'è una foto con un carro armato per l'appunto in mezzo a, diciamo, ai campi, al verde, in mezzo insomma, immagino quelle zone di Rafah, decine di migliaia di persone in fuga da Rafah, nuova profezia tra virgolettato di Biden, un cessate il fuoco domani con il rilascio degli ostaggi. Sì, ma comunque inventano, secondo me. A spalla di questo articolo c'è Alessandro Penati che firma l'Europa senza strategia davanti alla Cina, la seconda guerra fredda addirittura la chiamano. La visita in Europa del presidente cinese Xi Jinping ha messo chiaramente in luce uno dei maggiori problemi che il nostro continente dovrà affrontare nei prossimi anni. Chiaro il messaggio di Xi, non scatenate la seconda guerra fredda. Ma dato che questa è già iniziata e vede il blocco sino-russo a guida cinese opposto agli Stati Uniti, il messaggio va letto come un invito all'Europa a non schierarsi. L'obiettivo strategico è staccare l'Europa dagli USA perseguendo la visione di un grande continente euroasiatico, soggetto alla Cina, già alla base del progetto Via della Seta, non casuale la scelta dei paesi visitati. Insomma, questo commento sta a pagina 8. In taglio basso, tra fatti, analisi e idee, tra i fatti, affamate e molestate le bananti schiave di Beirut, di Valeria Rando a pagina 7, che potrebbe essere un articolo interessante leggere, adesso lo vedremo. C'è un'analisi, manifesto dell'agonismo essenziale sullo sport, in qualche modo, manifesto dell'agonismo essenziale, le medaglie snobbate delle ginnaste, un articolo a pagina 13, che racconta in qualche modo come le ragazze, le sportive, le atlete, che in qualche modo stanno vincendo anche molto agli europei e non solo, nella ginnastica, non vengono in qualche modo minimamente considerate nei giornali sportivi, figurarsi, ma in generale comunque non vengono mai considerate. E sulle idee invece, i soldi rendono libere le donne, ma parlarne è ancora un tabù. C'è Lucia Antissa a pagina 15 con un lunghissimo articolo su questo tema, che potrebbe avere delle cose interessanti, anche se sappiamo non sono temi nuovi. Sono i soldi a renderci libere, ma c'è un tabù da scardinare. Parlare di povertà, risparmio e cultura finanziaria in Italia è sempre più difficile, lo è ancora di più per le donne, ma secondo la scrittrice Melissa Panarello, finalista al Premio Strega, solo così si costruisce la vera uguaglianza. Quindi immagino che sia uno degli interventi che c'è stato anche qui al Salone del Libro. E basta, è finita la prima pagina del Domani.
Allora, per quanto riguarda le prime pagine, io l'ultima che vi volevo leggere è quella del New York Times, così insomma molto poco, perché purtroppo il New York Times è a pagamento, quindi possiamo leggere solo la prima pagina, che mette una foto enorme, il New York Times, in prima pagina, proprio una foto allucinante proprio delle macerie e di Rafah, di Gaza, una foto insomma veramente che sui giornali italiani così grande difficilmente la potremmo trovare. Il titolo è battaglie al nord di Gaza, ci sono appunto le persone che sono state cacciate dalle loro case, e nel nord della striscia di Gaza, dove ci sono nuovi combattimenti, ci dice il New York Times, per tutto il weekend ci sono stati tanti combattimenti. L'editoriale del New York Times, a firma di Patrick Kingsley, Julian Barnes e Adam Rasgoron, parla appunto del fallimento, in realtà ci dice il New York Times, del motivo per cui Israele ha invaso la striscia di Gaza, cioè quello di uccidere i leader di Hamas, che invece insomma ancora con molta tranquillità si presentano in Egitto per parlare degli accordi e delle trattative di pace, mentre appunto quindi considera il New York Times un fallimento la guerra, l'invasione che Israele voleva portare e sta portando contro Hamas, se questa era realmente la loro intenzione. E questo insomma, poi l'editoriale è anche molto lungo, si parla di Russia, ma l'altro articolo importante che ci dice il New York Times riguarda Elon Musk. Il titolo è Musk is wooing, sta corteggiando i leader mondiali di right wing, di destra, anche direi di estrema destra. In particolare fa riferimento alle congratulazioni che Elon Musk ha fatto per l'elezione del presidente argentino, e di quanto insomma vadano d'accordo, e soprattutto insomma di come poi alla fin fine Elon Musk voglia vendere la sua Tesla oppure voglia soprattutto all'Argentina il lithium. Infatti Elon Musk mi ha chiamato, ci dice Milei sull'articolo del New York Times. Ha detto Milei in un'intervista alla televisione, qualche settimana dopo insomma essere stato eletto, era estremamente interessato al lithium, dice appunto evidentemente con molta ingenuità o anche no il presidente, il nuovo eletto in Argentina, perché appunto Musk ha dichiarato il lithium un elemento molto importante ovviamente per le macchine totalmente elettriche di Elon Musk, cioè la Tesla, e il lithium viene considerato da Elon Musk appunto il nuovo oil, il nuovo petrolio, il nuovo proprio perché Elon Musk sta in...
Visto come sta andando e come è andata col petrolio, non credo che sia una buona notizia.
Appunto.
Pensiamo mai che infatti non è una questione di cambiare modo di alimentare le macchine,
ma proprio eliminare le macchine. E quindi insomma l'articolo del New York Times parla di questo e della Tesla, appunto, che ha un poi che ha deciso Elon Musk, appunto, di comprare tanto lithium proprio dall'Argentina. Ovviamente Elon Musk, che ricordiamo penso sia l'uomo più ricco del mondo in questo momento, nonché detiene insomma tanti anche mezzi di comunicazione, industrie e via dicendo, insomma, poi quanto l'economia possa ma interviene poi sulla politica, l'abbiamo visto anche per quanto riguarda insomma tutta la vicenda italiana su Toti. Questo era le prime pagine del New York Times. Vi volevo leggere anche la prima pagina di Altra Economia di questo mese: CPR fuori controllo, inchiesta sugli appalti dei centri per il rimpatrio, tra protocolli falsi e mancate ispezioni delle prefetture, il governo intanto li esporta in Albania. Questo è Altra Economia, di cui insomma nel frattempo, se vogliamo cercare degli articoli, io avrei, caso facciamo una pausa, però ho letto ben due articoli. Uno riguarda ovviamente la striscia di Gaza, l'articolo di Paolo Pileri, perché che è ordinario di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano. Il suo ultimo libro è L'intelligenza del suolo, in cui la guerra di Gaza e l'ecocidio dei suoli, oltre alla morte di decine di migliaia di civili, l'esercito israeliano ha distrutto tutta la biodiversità e tutti gli ecosistemi, lasciando una pesante eredità. Questo ci dice Paolo Pileri a pagina 53 dell'Altra Economia. E poi l'altro articolo che vi volevo leggere e ve lo leggo leggere riguarda sempre Toti, perché sull'Altra Economia c'è un'inchiesta a firma di Luca Manesse di Recommon, in cui ci dice sull'incerto trasferimento della nave gasiera di Piombino a Savona. Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, è anche il commissario dell'opera. La Golan Tundra è stata acquistata da Snam nel 2022 per affrontare la crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina, ma con il suo spostamento rimarrà operativa fino al 2051, mentre in Italia il consumo di gas è in calo. Noi appunto parliamo di quindi vi volevo leggere anche questo, entrambi gli articoli.
È in calo perché c'è il cambiamento climatico, e non è che in calo per qualche miracolo. Non è una bella notizia, calo perché fa caldo e quindi, ovviamente,
e quindi se ne usiamo sempre di meno. E quindi facciamo un piccolo stacco e torniamo subito con la rassegna stampa. 87.9 Radio Onda Rossa, 8.49 minuti primi. Vi ricordo che se volete parlare con la radio, commentare con noi la rassegna stampa 06 49 17 50 è il nostro recapito telefonico. Prima di proseguire volevo fare un saluto a tutte le cagne sciolte per ieri sera, grazie per la cena a sottoscrizione di Radio Onda Rossa e per tutte le persone che hanno partecipato al FAC, delle fanzine, le autoproduzioni, ma non mi veniva la parola, e che hanno appunto cenato sottoscrivendo la radio, grazie alle compagne che sono sempre generose nell'aiutarci in cucina, e quindi grazie veramente.
E il mese non è finito,
No, infatti, poi la prossima iniziativa sarà, ricordiamo, il 24 maggio qui sotto a Via dei Volsci e poi il 25 e il 26 all'ex Sniaviscosa, ma continuiamo perché con la rassegna stampa.
Sì, perché c'è il compleanno della radio e comunque se non siete potute venire alle Cagne, se non riuscirete a venire al compleanno di Radio Onda Rossa per sostenerla, c'è sempre il radio abbonamento che è attivo sul sito, ve lo ricordo, www.ondarossa.info, c'è il banner con sonno, se ci cliccate sopra potete accedere al radio abbonamento e fare una donazione alla radio che, come sapete, ha bisogno di voi. Allora, passiamo un po' agli articoli interni e partiamo dalla politica italiana, o quantomeno legati alle questioni della politica italiana, e tra chi appunto non la chiama Tangentopoli e chi sì, perché già la stampa c'ha, diciamo, tutto il somarietto che riguardano queste notizie sulla Liguria, la chiama la Tangentopoli Ligure. Ci andiamo a leggere l'articolo: Liguria, dati Covid truccati e favori alle cliniche private, ombre anche sulla sanità. E vediamo un po' qual è la situazione su questi nuovi dati emersi. Nelle intercettazioni, i vertici regionali ammettono di aver manomesso i documenti, faro sui finanziamenti che i laboratori avrebbero versato in cambio di agevolazioni. Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, e il suo braccio destro, Matteo Cozzani, capo di gabinetto, sono indagati per falso dalla procura di Genova, nel sospetto che abbiano truccato i dati Covid nella primavera 2021 per ottenere più vaccini dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, così da allargare il numero di dosi settimanali in una fase molto delicata. In Liguria stavano infatti montando una certa insofferenza per le code e la non semplice accessibilità agli hub vaccinali. L'altro filone sanitario. Altre conversazioni captate dagli inquirenti sembrano portare in questa direzione, sebbene non sia escluso che la procura possa infine archiviare. Non perché le ombre si siano diradate, ma semplicemente perché gli ex componenti della struttura commissariale governativa, che pure aveva manifestato perplessità ai funzionari regionali su alcuni macroscopici disallineamenti, hanno spiegato di aver poi inviato i sieri in base ai loro criteri e non affidandosi esclusivamente a ciò che era stato comunicato in più fasi dagli enti locali. Non solo. Oltre al fronte di approfondimento sul periodo della pandemia, si apprende che sempre in materia sanitaria gli inquirenti lavorano su un potenziale scambio di favori tra i titolari di alcuni laboratori privati e ancora Toti. Gli istituti sono stati finanziatori della fondazione e dei comitati elettorali del politico e talvolta hanno ottenuto convenzioni o ampliato la loro presenza dalla Spezia a Ventimiglia. I magistrati si concentrano su varie strutture, avendo acquisito documentazione assortita ora agli atti di un fascicolo in cui si ipotizza genericamente l'addebito di finanziamento illecito, senza nomi precisi iscritti al registro degli indagati, perlomeno in ambito sanitario. È così che dalle oltre 9.000 pagine di atti allegati alla misura cautelare emessa per i principali inquisiti, a Genova si scopre come un fronte puntuale di rilievi abbia riguardato e riguardi l'ipotesi che i vertici della regione avessero taroccato le comunicazioni con Roma in una fase delicatissima come quella della pandemia. Per contestualizzare l'affare bisogna quindi tornare a marzo 2021, quando, secondo la procura, si sono materializzati comportamenti fuori legge. È un periodo topico, con i contagi ancora dilaganti, la mortalità elevata, specie in Liguria. Nel solo mese di marzo, riferiscono le statistiche ufficiali, si sono registrati 270 decessi direttamente collegabili al coronavirus, 9 al giorno in una delle regioni più piccole del paese. I vaccini sono stati immessi sul mercato di fatto con l'inizio dell'anno, ma ve ne è scarsità e oggi non è un azzardo scriverlo con il senno di poi poi si può dire che le regioni all'epoca se li contendevano, senza dimenticare che stanno affiorando perplessità su AstraZeneca, ma più che affiorando ormai è, cioè, comunque andato, è stato anche diciamo tolto dal commercio, il cui impiego diviene di riflesso meno massivo. Il governatore Giovanni Toti si presenta ogni giorno in conferenza stampa per annunciare possibili aggiornamenti del piano vaccinale, annuncia gli obiettivi di raggiungere 30.000 somministrazioni settimanali entro la fine dell'aprile successivo, ma fa fatica. È il riflesso di una gestione problematica, oltre al precipitare decine di famiglie in situazioni drammatiche, uno spauracchio politico importante. In un contesto del genere, il 21 marzo 2021, le microspie della finanza registrano il dialogo tra Toti e Cozzani, preceduto da una call definita eloquente dagli investigatori. L'altra tranche di investigazioni in materia sanitaria riguarda lo stretto rapporto del governatore con il mono della sanità privata ligure, la cui diffusione è stata senza dubbio favorita durante il suo mandato. I militari passeranno a setacci i consuntivi della Fondazione Change e del Comitato Giovanni Toti. Va ribadito che non sono mossi a debiti specifici e si esaminano gli elenchi accessibili che contengono numerosi nomi di operatori sanitari privati, quali spesso hanno contribuito al lavoro di Toti con erogazioni liberali, liberarli o con la partecipazione elettorale, in primis I-Class SRL, Casa della Salute e Villa Montallegro. Nessun legale rappresentante risulta allo stato attuale indagato. Insomma, diciamo che questo era uno dei tanti aggiornamenti che si possono leggere sulla stampa di oggi riguardo sempre all'inchiesta che vede come insomma principale protagonista Toti, il governatore della Liguria. Sotto c'è comunque un trafiletto sulle intercettazioni dove ci racconta insomma no, tutti i virgolettati emersi e resi pubblici. Ma forse una cosa interessante in realtà su come poi anche per la questione che riguarda le concessioni delle spiagge e varie ed eventuali, sulla stampa a pagina 11 c'è invece la spiaggia rubata, dove c'erano le colonie per i bambini, ora nascono appartamenti di lusso, così la speculazione di Spinelli ha trasformato il litorale di Celle Ligure. L'articolo è un reportage di Niccolò Zancan, che appunto parte così: dove c'erano le vecchie colonie bergamasche, un posto per portare i bambini più poveri al mare, è in corso una gigantesca speculazione edilizia sul mare, viene da sottolineare. Buongiorno, quanto costa uno dei nuovi alloggi in costruzione a Punta dell'Olmo? 11.000 euro al metro quadro. Sono diverse grandezze, dai 100 metri in su, a seconda delle esigenze personali. Quando saranno pronti? Entro 2 anni e mezzo. Abbiamo già ottenuto il cambio di destinazione d'uso, manca solo il permesso a costruire, ma lo avremo presto. E la spiaggia? È vero quello che scrive il giornale sul fatto che gli alloggi non avranno più un accesso privato alla spiaggia? I giornali scrivono tante cose, ma lei non si deve preoccupare. Quel tratto di spiaggia, un certo volume, è sempre stato di proprietà delle colonie bergamasche, quindi adesso è nostro. Abbiamo un progetto, costruiremo un ristorante con uno stabilimento balneare, sarà dedicato, anche se non in uso esclusivo, ai proprietari dei nostri alloggi. Le mani sulla Liguria, è difficile chiamare in un altro modo quello che sta succedendo fra Varrazze e Celle Ligure, sul promontorio da cui si può guardare tutto il golfo fino al monte di Portofino. Sotto c'è un mare turchese, l'unico tratto di spiaggia libera in chilometri di costa. Sopra ci sono gli alloggi costruiti dalla Punta dell'Olmo S.p.A., società partecipata al 100% dalla Spininvest S.r.l., il cui amministratore unico guarda un po', Aldo Spinelli, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal figlio Roberto Spinelli, e a loro due, al padre e al figlio, che si rivolgeva il presidente della regione Giovanni Toti in una delle intercettazioni più significative agli atti dell'inchiesta sulla Tangentopoli Ligure. Guarda che abbiamo risolto il problema sul piano casa di Celle a tuo figlio, ora facciamo la pratica, si può costruire, l'abbiamo risolto stamattina, quando mi inviti in barca così parliamo un po', che ora ci sono le elezioni, abbiamo bisogno di una mano. Dunque, Toti lavorava per far ottenere al figlio di Spinelli due permessi ai quali teneva particolarmente: la possibilità di costruire alloggi anche nella seconda ala dell'ex colonia bergamasca, che aveva come destinazione d'uso un meno redditizio hotel. E poi si indagava per dargli la possibilità di costruire anche un tunnel di accesso esclusivo alla spiaggia, privatizzandone una parte. E anche in cambio di questo, ben di Dio, Aldo Spinelli avrebbe finanziato la campagna elettorale di Toti. Era questo l'accordo, secondo la procura di Genova, uno scambio il cui risultato era la svendita di un altro pezzo d'Italia all'industria del cemento. Ed eccoci qui, profumo di arancini e rosmarino, aria d'estate. La signora che da tutta la vita abita nella villa accanto agli appartamenti in costruzione si aggira perplessa e guarda verso il mare. Che spiaggia meravigliosa, avete visto? Ogni sera soffia la tramontana dalla valle, ripulisce l'acqua. Così qui c'è un mare da Sardegna, un mare da isola. Non mi stanco mai di guardarlo, ma ricordo benissimo quando venivano i bambini delle colonie bergamasche su questa spiaggia. Coi fischietti li facevano tuffare e poi li richiamavano a riva. Privatizzare un tratto di costa così bello sarebbe stato davvero troppo. L'impresa edile incaricata da Aldo Spinelli, il più importante terminalista del porto di Genova, ha terminato la costruzione dei primi 42 alloggi nel 2020, tutti già venduti. Fra i nomi degli acquirenti, o almeno fra i nomi delle persone che si erano interessate all'acquisto, vabbè, ci sono vari VIPs, Gerry Scotti, Cristiano Ronaldo, Geroni Squinz, eccetera eccetera. Non è rimasto un solo alloggio vuoto. Allora, 6 appartamenti con piscina sul tetto sono stati terminati nel 2023 e subito venduti. Manca l'ultima ala, lì dove il piano regolatore prevede un albergo, ma una legge regionale fatta ad hoc permette alla società di Aldo Spinelli adesso di ricavarne altri alloggi di lusso. Qui non potete stare, dice l'impresario, stiamo lavorando. Il cartello dice: comune di Celle Ligure, demolizione e ricostruzione con un cambio di destinazione d'uso in abitazioni del padiglione numero 4 dell'ex colonia bergamasca. Il permesso di costruire numero tal dettagli, date inizio ai lavori ottobre 2023, legale rappresentante Giorgio Sacchi. È lui che sta seguendo il cantiere e le vendite, è lui che ci ha fornito tutte le indicazioni sui prossimi lotti in costruzione. I primi alloggi li abbiamo venduti a 8.000 euro al metro quadro, ma adesso siamo a 11.000 perché il costo delle materie è aumentato. La sindaca di Celle Ligure, Caterina Mordeglia, dice soltanto: non commento l'inchiesta, ma questo compendio immobiliare, tutta l'operazione è stata avviata nel 2017 con la precedente amministrazione e la possibilità di trasformare, ecco lì poi, la possibilità di trasformare anche l'ultima ala dell'ex colonia bergamasca in edilizia residenziale è dovuta a una modifica della legge regionale del 2020. Ci è stata chiesta l'attuazione di quella legge. A quel punto il comune che cosa doveva fare? Restava da prendere la spiaggia. Toti e Spinelli parlavano così: incominciamo a mettere un piede dentro e poi vediamo. Per poter dare la concessione balneare, Toti e l'allora sindaco di Varazza, Antonio Bozzano, avevano escogitato un piano. Dietro la razionalizzazione delle concessioni nascondevano il trucco. Volevano far passare la scogliera di lungomare Europa fra Varazza e Cogoleto come un tratto di costa libero, per poter rendere privato il tratto di spiaggia che serviva a Spinelli, come se gli scogli o la sabbia fossero la stessa cosa. Ripeto, quel tratto di spiaggia è sempre stato di proprietà delle colonie bergamasche. Faremo un ristorante, metteremo gli ombrelloni, dice l'uomo Aldo Spinelli a Punta dell'Olmo. È un messaggio agli acquirenti, passati e futuri. La speculazione edilizia non si ferma. I residenti avranno la loro spiaggia, come promesso al momento della firma sul contratto. Cioè, intere pezzi delle coste italiane che per un motivo o per un altro sono privatizzati o quasi privatizzati. Il tema delle concessioni in qualche modo è soltanto, diciamo, la punta dell'iceberg di situazioni che sono ovunque, che hanno devastato tutte le coste del nostro paese. La situazione non migliorerà, perché comunque della Bolkestein abbiamo sempre parlato male tutti quanti, e quando accadrà che invece di averlo dei gruppi italiani ce l'avranno dei gruppi esteri, sarà anche peggio. Quindi il problema è che non ci dovrebbero essere proprio le concessioni, a mio avviso le spiagge dovrebbero essere libere.
Sono di tutte, a spiaggia
è mare,
è mare, sabbia, a spiaggia non si capisce,
come la terra, non si, esatto. Più che altro si capisce che qualcuno ci vuole fare appunto i soldi, se metti le case a 11.000 euro al metro quadro, certo, immagino.
A pagina 36 dell'Altra Economia, appunto, vi avevamo accennato, volevamo leggere anche questo articolo perché ci parla della nave, della Golan Tundra, che è ormeggiata ormai da maggio dell'anno scorso contro, insomma, anche tutte le proteste che c'erano state per la nave Gasiera, che invece è ancorata ancora al porto di Piombino, che è, insomma, lo ricordiamo, l'unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione che è entrata in servizio appunto lo scorso maggio, nonostante appunto tutte le proteste che c'erano state dei cittadini, le manifestazioni importanti che abbiamo seguito per tutto l'anno scorso e che trovate ovviamente sul sito della radio, e che dovrebbe diventare nel 2026, grazie a Toti appunto, un impianto offshore trasferito quindi a Savona. E di questo parla l'articolo sull'incerto trasferimento della nave Gasiera di Piombino a Savona. Sono tanti gli equivoci che segnano il futuro del rigassificatore Golar Tundra, attualmente ormeggiato nel porto di Piombino in provincia di Livorno. Si parla di trasferimento a Vado Ligure, ma in realtà lo si vuole piazzare nelle acque attistanti Savona. Nel 2022, quando è stato acquistato da Snam, l'azienda partecipata dallo Stato al 31% e che controlla la rete per il trasporto del gas, si è detto che serviva per fronteggiare l'emergenza legata alla crisi energetica causata dall'invasione russa dell'Ucraina. Ma con il trasferimento in Liguria previsto nel 2026, il rigassificatore resterà in funzione fino al 2051, contraddicendo ogni logica emergenziale e in controtendenza rispetto al calo dei consumi di gas nel nostro paese. Si parla che dal 2000 al 2023, cioè in 23 anni, ci sia stato un meno 10% di uso del gas. C'è poi il cortocircuito sul piano della politica locale. Da un lato c'è il governatore della regione Giovanni Toti, deus ex machina dell'intera operazione di trasloco, e dall'altro quasi tutte le amministrazioni dell'area interessata, che in maniera compatta e trasversale si sono schierate contro l'arrivo della Golar Tundra, come appunto già c'erano state le manifestazioni dello stesso sindaco di Piombino contro l'approdo a Piombino, appunto. Tanto per fare un esempio, lo scorso autunno l'intero consiglio comunale di Savona ha approvato un ordine del giorno contrario al progetto. La nave Gasiera dovrebbe essere posizionata a soli 2,8 chilometri dalla città, eppure rimarcano il sindaco Marco Russo e l'assessore alla cittadinanza attiva Gabriella Branca, Savona è stata esclusa dalla conferenza di servizi sullo spostamento dell'opera perché i tubi del gas collegati alla nave passeranno per pochi metri nel limitrofo comune di Quiliano. Un vero e proprio shock che però ha portato anche a una grande mobilitazione della cittadinanza, spiegano gli amministratori. Da fine luglio 2023, quando sono stati svelati i piani di Toti, sono nati 4 comitati e le mobilitazioni non si sono fatte attendere. A metà settembre 16.000 persone hanno formato una catena umana sulla spiaggia della provincia savanese per dire no al rigassificatore. Ci sono poi i portavoce di Fermiamo il Mostro, che insomma, l'articolo, il giornalista Luca Manos, dire Common Manes, intervista: la nostra lotta viene dipinta come not in my backyard, ma noi siamo contro il rigassificatore qui altrove perché non ci serve. Se sarà spostata a Savona ci vincolerà al gas per decenni. I dubbi non sono solo sull'effettiva utilità della Golar Tundra, che nel primo anno di servizio ha lavorato al 40% della capacità, ma anche sullo sconquasso che potrebbe portare a quella che è senza dubbio una delle zone di sacrificio italiana che sta faticosamente provando a costruire un'alternativa, come auspica il sindaco Russo quando ricorda che Savona è candidata a capitale italiana della cultura nel 2027. Oggi però nello spazio di pochi chilometri sorgono una vecchia centrale a carbone, un po' come Piombino, insomma, queste città sacrificate veramente all'inquinamento più atroce, così Savona, appunto, una vecchia centrale a carbone, la più inquinante d'Italia, dismessa nel 2016, una a gas, 3 discariche, un terminal per il petrolio e l'olio combustibile di Exxon, la piattaforma Maersk per i container e la raffineria Sarpom. Questo è il panorama che si ammira dal lungomare di Savona, a dispetto di un tratto di mare che fa parte del santuario dei cetacei e della presenza dell'area protetta dell'isola di Bergeggi. Qui sarà piazzata l'immensa Golar Tundra con i suoi 300 metri di lunghezza e un carico di 170.000 metri cubi di gas liquefatto, che per il suo funzionamento necessiterà di acqua di mare che verrà poi scaricata sotto forma di candeggina nel golfo. Ma la Golar Tundra percorrerà davvero i 300 chilometri che separano Piombino da Savona? Una risposta definitiva potrebbe arrivare la prossima estate. Cioè quest'estate la procedura semplificata per l'approvazione del progetto promosso da Giovanni Toti in veste di commissario dell'opera, a proposito di equivoci, è stata rallentata dalle presentazioni di una pletora di osservazioni anche dei vigili del fuoco e dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale, cioè dell'ARPA. Ci sono state insomma più di 50 realtà locali che hanno denunciato la mancanza di una piena considerazione degli impianti cumulativi e via dicendo. Per di più ci sono altre opere nella zona, il raccordo autostradale, il nuovo svincolo a Vado Ligure per la viabilità portuale, un impianto eolico, una stazione elettrica e una di trasformazione utente, l'ampliamento della discarica La Filippa e il posizionamento dei cassoni per la nuova diga foranea di Genova nel porto di Vado Ligure. Solo quest'ultimo viene considerato come un elemento che insieme al rigassificatore porterà conseguenze negative. L'impatto ambientale ovviamente è importantissimo e via dicendo. Insomma, questo un articolo che prendevamo a pagina 37 dell'Altra Economia, sempre per parlare appunto di quello che sono le politiche di Toti e del insomma che poi non si trovano molto sui giornali, di tutta questa questione della nave del rigassificatore che appunto come radio abbiamo seguito abbastanza l'anno scorso e che ci sembrava allora e sembra tuttora, insomma non lo diciamo solo noi ma i vari comitati nonché addirittura i vari sindaci, insomma una ormai anacronistica nave. E questo per quanto riguarda, non so se volevi continuare con qualcosa, no, allora facciamo un'altra piccola pausa e torniamo in rassegna. Thank you. Allora, passeremo tra pochissimo a leggere le notizie sul carcere che trovate sulla stampa, se non mi sbaglio. Nel frattempo, insomma, delle notiziole qua e là, una così volevo, per divertente, che mi facesse leggere pagina 8 del Fatto Quotidiano. Piazza Grande, facce di casta di Veronica Gentili, faceva ridere, insomma, ancora il ritorno a parlare di la lagna farlocca della Roccella e il vizio del superego di Vannacci. Vittimismo 1, dizionario 0, le parole sarebbero importanti, appunto di Veronica Gentili è l'articolo. Sarebbero, dico, perché al giorno d'oggi finiscono spesso sacrificate sull'altare dei giochi di ruolo della politica. I nostri rappresentanti, infatti, sono talmente impegnati nell'alimentare l'autonarrazione che più gli conviene da distorcere senza troppi scrupoli il vero significato dei termini che utilizzano. Un esempio lampante di questa pratica piuttosto comune si è verificato in occasione degli stati generali della natalità. La ministra Roccella, contestata da una ventina di ragazze che l'hanno accolta con cori e cartelli, ha rinunciato a parlare e ha lasciato l'evento. Subito dopo ha commentato l'accaduto sui social: sono certa che la segretaria del PD Elly Schlein, tutta la sinistra, gli intellettuali avranno parole inequivocabili di solidarietà nei miei confronti dopo l'atto di censura che questa mattina mi ha impedito di parlare agli stati generali. Censura? Molti esponenti del governo sono talmente impegnati a dipingersi come vittime da perdersi per strada il contesto di realtà in cui avvengono i fatti di cui si lamentano. Come possono delle ragazze più o meno rumorose, più o meno aggressive, questa è un'altra storia, proibire ad una ministra di esprimere le proprie idee da una posizione gerarchica superiore? Possibile che il desiderio di raccontarsi come perseguitate dal pensiero unico e dal politicamente corretto porti a commettere errori così marchiati come quello di invertire la gerarchia tra governanti e governati? Da un altro evento al Salone del Libro di Torino, a far presente alla Roccella come stiano realmente le cose, ci ha pensato Josephine Sole Signorelli, in arte Fumetti Brutti. La censura non è una censura quando c'è una protesta, la censura viene sempre dall'alto, non viene dal basso. Quindi quando ci sentiamo in diritto di dire mi hanno censurata, ma è una protesta, e se è un ministro è semplicemente una protesta, non è una censura. Protestano coloro a cui non è dato prendere le decisioni, ma che sono chiamati ad accettarle. L'unico strumento che hanno per manifestare la propria contrarietà è quello di contestare coloro che invece possono e devono decidere. Questo, insomma, mi sembrava carino, la lagna farlocca, mi piace questa, quando il gnè gnè che viene appunto sempre da personaggi politici che veramente sproloquino, hanno tutto in mano e ancora, insomma, si fanno gne gne, un po' come Israele.
Eh sì, perché come diceva un vecchio detto, il pianto frutta. E allora c'è questo reportage sulla stampa, l'avevamo visto dalla prima pagina, pagina 13, un rapporto, viene chiamato racconto, reportage di Donatella Stasio su l'inferno di Canton Mombello, il carcere più sovraffollato d'Italia. L'istituto bresciano ha il record nazionale di detenuti in eccesso, tocca il 200%, 391 reclusi anziché 185. Nelle celle i letti arrivano fino al soffitto, per il pranzo servono i turni e in tanti invocano l'indulto. L'incipit dell'articolo è esattamente questo, un virgolettato: indulto, 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 lo ripetono in coro 80, forse 100 voci, un coro quasi gioioso, sicuramente improvvisato, sotto il rettangolo di cielo blu che illumina la vasca di cemento dove si va a respirare l'ora d'aria. Costruito più di un secolo fa per contenere al massimo una quarantina di detenuti, mentre ormai ce ne finiscono 150, perché questo, signore, è il carcere più sovraffollato d'Italia, con una densità del 200%, ed oggi, il 10 maggio 2024, ci sono 391 persone chiuse dentro celle che non ne dovrebbero contenere più di 185. Benvenuti a Canton Mombello, carcere di Brescia, prigione ottocentesca aperta nel 1910 per ospitare solo detenuti comuni in attesa di giudizio, mentre oggi almeno due terzi sono definitivi. Qui taglio un po' tutto il reportage che è molto lungo. Qui, come nelle altre 189 prigioni italiane, tutte sovraffollate, l'indulto è parola magica, speranza, ritornello, illusione, talvolta è urlo disperato, perché un conto è pagare con la perdita della libertà delle proprie colpe, ben altra cosa è vivere un tempo insensato perdendo ogni giorno anche ulteriori pezzi di sé, l'intimità, la salute, la privacy, gli affetti e soprattutto la dignità. E allora ascoltateci, ascoltate le nostre voci, ci dicono quasi in coro, affinché il carcere non si trasformi in una vendetta dello Stato. Ma c'è tutta una parentesi che riguarda appunto la possibilità o meno che questo governo possa dare seguito a un indulto. Ma torniamo sulla situazione del carcere. Gli ospiti sono di etnia, religione e lingue diverse, giovani e vecchi, chi fuma, chi il fumo non lo sopporta, chi ha dipendenze da farmaci, chi ha disturbi psichiatrici. L'acqua calda scorre solo dalla doccia, un tubo che scarica in una vecchia turca fatiscente, condivisa da tutti gli inquilini della cella. Il bagno funge anche da cucina, sempre che non debba essere utilizzato per i bisogni di qualcuno. E se si è in 15, capita spesso. Si mangia a turni perché non c'è posto per tutti, come non si riesce a stare in piedi nello stesso momento né a dormire se gli altri parlano. L'inverno è troppo freddo, l'estate è troppo calda, stress e salute sono sempre a rischio. Il sovraffollamento con le celle chiuse veicola più facilmente malattie. L'uso dei psicofarmaci è altissimo. Su 391 reclusi, 220 hanno problemi psichiatrici, altri 150 hanno dipendenza dai farmaci. Di sani ne restano pochi, dice un detenuto. E quando una visita medica è urgente non si riesce ad avere un dottore né uno psicologo. Siamo troppi, spiega un altro. È come rimanere in tanti, chiusi dentro un ascensore. Nella vita reale a un certo punto la porta si apre, in carcere invece mai. E quest'anno già 35 persone hanno scelto di scendere dall'ascensore suicidandosi. Diciamo che questo lungo reportage su Canton Mombello, un po' preso ad esempio delle situazioni nelle carceri italiane, qui in questi microfoni, come sapete, se ne parliamo ampiamente, è l'ennesima, insomma, notizia che purtroppo non ci coglie impreparati. A tal proposito salutiamo tutte e tutti coloro che sono privati della loro libertà e che ci ascoltano
da dietro le sbarre o da casa, per chi sta per esempio come Lello ai domiciliari. E un articolo di cronaca ci viene dal prima di passare poi agli esteri, da pagina 17 del Corriere della Sera. Violentata dagli amici a 12 anni, il video sul telefono della coetanea. Continua insomma ad esserci continuano a filmare gli stupri. Modena, i medici del
sembra una ragazza,
se i medici dello ospedale confermano gli abusi, due sospettati di 15 e 16 anni, violentata in casa sua a 12 anni da due amici poco più grandi di 15 e 16 anni, con un'amica che avrebbe filmato quanto accaduta. Un video trovato sul telefonino, ancora avvolto dal mistero, è stato girato come prova o per altri motivi, il dubbio al momento resta. La ragazzina, che vive in provincia di Modena, nell'ultima settimana si è recata due volte al policlinico, la prima probabilmente subito dopo i fatti, la seconda sabato mattina accompagnata dalla madre. I primi accertamenti, un racconto drammatico ai medici, quindi un confronto con la psicologa per realizzare appieno l'accaduto, lo stupro subito in casa sua da quelli che considerava due amici. Sempre così, lo stupratore c'ha le chiavi di casa, d'altronde se non sei ancora sposata, quindi se non è diciamo così una persona della famiglia, è uno che appunto è definito amico, quindi sempre con le chiavi di casa. Da medici è scattata la segnalazione alla polizia, alla procura di Modena e quindi alla procura dei minorenni, che ha subito aperto un fascicolo per violenza sessuale. Il caso ha ancora molti aspetti da chiarire. I fatti sarebbero avvenuti dentro l'abitazione della dodicenne, che aveva ospitato l'amica e gli altri due ragazzini per un pomeriggio in compagnia. Ancora non è chiaro se i due adolescenti, che ora rischiano un'accusa per violenza sessuale aggravata perché in concorso e nei confronti di una minore, avessero conosciuto la ragazza in ambiente scolastico, vabbè, in altri contesti. Dopo aver ascoltato il suo racconto, i medici del pronto soccorso pediatrico capito? Pronto soccorso pediatrico, 12 anni, del Policlinico di Modica, hanno subito preso in carico la ragazza e via dicendo. Insomma, l'articolo poi continua, soprattutto insomma, per chiarire la questione del video, insomma, anche qui delle riprese che vengono continuamente fatte, vista anche la delicatezza dell'età delle persone coinvolte.
Alle 9.24 state ascoltando la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Stiamo per chiudere, diciamo, questa parte riguardante, diciamo, la politica italiana, la cronaca italiana. Segnalerei a pagina 21 della stampa l'articolo su Brandizzo, l'ira dei familiari delle vittime, assurdo rivedere gli indagati al lavoro. L'azienda estromessa dall'appalto è stata sostituita da un'altra, però con gli stessi dipendenti. I parenti, è una vergogna, siamo delusi dallo Stato, non dovevano permettere tutto questo. Sfogano la loro rabbia i familiari delle 5 vittime della strada di Brandizzo dopo aver appreso che gli indagati, attraverso una nuova società, la Star.fr, con sede legale a Crescentino, siano tornati a lavorare lungo i binari ferroviari. Attacca il ministro dei trasporti Oto, fratello di Giuseppe Aversa. Dov'è ora Matteo Salvini, che voleva chiarezza nei giorni successivi alla disgrazia? Uno scandalo, gridano. Il board di CGFR ha creato una nuova azienda iscritta al registro delle imprese dall'inizio dell'anno del 2024, con capitale sociale versato di 20.000 euro e 50% delle quote di Franco Sirianni, il 25% di Cristian Geraci, entrambi membri nel CDA della CGFR, rispettivamente con il ruolo di direttore generale e direttore tecnico. Le restanti quote della Starfare sono detenute al 25% dall'amministratore unico Federico Artizzu e del socio Andrea Vescio. Gli operai della nuova società lavorano in distacco per conto di CLF, un'azienda di Bologna che si occupa di manutenzioni ferroviarie in appalto da RFI. Oggi, a oltre 8 mesi dal disastro ferroviario e con le indagini della Procura di Ivrea ancora in corso, questa notizia ha provocato lo sdegno da parte dei familiari delle vittime. Non si può dare lavoro a chi ha ucciso 5 vite, il commento di Massimo Laganà, il padre di Kevin, il più giovane dei 5 operai che la notte del 30 e il 31 agosto furono travolti dal treno della stazione ferroviaria a Brandizzo. Dal giorno dopo i funerali, Massimo Laganà trascorre ogni pomeriggio al cimitero di Vercelli, va a pregare per ore e ore davanti alla tomba del figlio e promette: io non mi fermerò fino a quando mio figlio e gli altri non avranno giustizia. Ma questa storia della nuova società che ha nuovamente gli appalti ferroviari mi demoralizza. Mi domando come possa un indagato prendere appalti pubblici. Non ci sono parole per commentare questa cosa. E ricorda anche, la Sigifer aveva iniziato come una piccola azienda e poi si era ampliata prendendo molte commesse. Siamo delusi dallo Stato. All'istituzione non frega davvero nulla, spero che si faccia luce al più presto. E poi continuo ancora con altre notizie. Io passerei poi a segnalare anche l'articolo del Domani sul gender gap in Italia peggiora, ecco che cosa fare per colmarlo. Questo, tanto soluzioni che non vengono mai prese in considerazione da nessuno. Nella classifica del report del World Economic Forum il nostro paese è sceso dal 63esimo al 79esimo posto. Per migliorare la situazione servono sforzi mirati nei posti di lavoro su equità salariale e flessibilità. Dopo il Kenya e dopo l'Uganda, la posizione dell'Italia nella classifica stilata dal Global Gender Gap Report del 2023 rispetto all'anno precedente è peggiorata, passando dal 63esimo posto al 79esimo su 146 paesi analizzati. Si tratta del report del World Economic Forum, che annualmente analizza l'evoluzione della parità di genere negli stati attraverso 4 fattori chiave: partecipazione economica, opportunità, livello di istruzione, salute ed empowerment politico. Il rapporto di quest'anno deve ancora essere pubblicato, ma dare uno sguardo all'evoluzione che ha subito l'Italia negli anni precedenti aiuta a capire che la situazione non sta andando nella direzione occupata. Dal 70esima posizione del 2018, infatti, si è passati alla 76esima del 2020, per poi scendere alla più recente 79esima, cioè invece di migliorare peggioriamo terribilmente, tra l'altro. E questo articolo e quindi tutto il commento riguardo al report sul gender gap lo trovate a pagina 5 del Domani di questo lunedì 13 maggio. Io forse passerei così agli esteri.
Passiamo agli esteri, passiamo alla Palestina ovviamente, ci sono, insomma, beh, poi ritorniamo sul Domani. Intanto delle notizie, allora prima di passare, no aspetta un secondo, alla Palestina, lo leggiamo dopo, volevo leggere una notizia sulla Tunisia. Comunque, a pagina 7 del Fatto Quotidiano, Striscia di Gaza, genocidio, anche l'Egitto si schiera col Sudafrica all'Aia. Bah, io insomma tutto quello che leggiamo ormai secondo me è molto mistificatore in realtà di quello che sta succedendo, perché poi nella pratica ancora oggi c'è stata l'incursione dei carri armati, non soltanto c'è stata nuovamente l'incursione, poi vi leggo insomma un po' di notizie su quello che sta succedendo realmente in Palestina tra la Striscia di Gaza ma anche a in Cisgiordania, perché c'è stata di nuovo un'entrata dei carri armati nel campo profughi di Daesh, insomma, che ovviamente chi ascolta questa radio conosce molto bene, avendoci essendoci andate tante volte, avendo insomma fatto diverse corrispondenze sul campo profughi dell'area di Betlemme e Daesh, dove c'era anche il centro culturale Ibda, che è stato totalmente devastato dall'esercito israeliano, che ormai insomma spiana qualsiasi cosa e procura macerie su macerie, è veramente una vergogna per il mondo intero, e che ricordo insomma secondo me, insomma, che poi queste cose si pagano tutte. L'articolo comunque è di Roberta Zunini. La conta macabra ha ormai superato i 35.000 morti e 78.000 feriti, ma secondo me il numero esatto delle persone uccise insomma non si può fare, perché è una macerie unica, quindi è veramente complicato. A Gaza però i raid israeliani continuano, che ne dicano insomma gli americani, che dicono ah no, non fate. Ieri è stato colpito il campo profughi di Jabal Aliyah, mentre l'insofferenza americana per le mosse di Netanyahu cresce di ora in ora. Il segretario di Stato americano Blinken ieri ha denunciato che a cadere sotto gli attacchi delle forze di difesa israeliani nella striscia sono stati più civili che terroristi di Hamas. Ieri hanno fatto un sondaggio in America, insomma Biden sta perdendo, cioè voti su voti a dei livelli allucinanti, non che insomma Trump per quanto riguarda la Palestina sia molto meglio.
Anzi, probabilmente è uguale.
Però insomma che i democratici la paghino carissima su quello che stanno facendo, insomma esportando morte e distruzione e bombe un po' in tutto il mondo, insomma nella loro politica considerata democratica è sicuramente interessante. Punto, non che poi il far sì che non patteggiare per uno non vuol dire patteggiare per gli altri. Comunque l'articolo del Fatto Quotidiano poi continua dicendo appunto che Egitto e Libia si schierano con il Sudafrica nell'accusa di genocidio dei palestinesi presentata all'Aia contro Israele. Netanyahu però tira dritto. Ieri durante la cerimonia del giorno della memoria il capo di Stato Maggiore Alevi si è scusato per il fallimento dell'esercito nel difendere i cittadini israeliani il 7 ottobre, nel primo anniversario della ricorrenza dopo il pogrom di 7 mesi fa, così definito, Israele non è più lo stesso e così i suoi alleati, gli USA, hanno bloccato il trasferimento di ulteriori armi perché contrarie all'operazione a Rafah, al confine sud della striscia con l'Egitto.
Che poi neanche è vero, perché per esempio sulla stampa c'è scritto in un'intervista TV del segretario Blinken.
Alza un po' la voce, Claudia, parla un po', sennò,
sì. No, dico che non è neanche vero, perché poi comunque in un'intervista TV del segretario Blinken ha risposto che no, al momento gli Stati Uniti non hanno bloccato l'invio di armi allo Stato ebraico come minacciato dal presidente Joe Biden in caso che... Comunque non hanno fermato.
Ma non è vera questa cosa, ma infatti non come potrebbero.
Ci hanno fatto i titoli del giornale per una settimana, ma
appunto,
non
quindi
le hanno fermate.
Anche il Fatto Quotidiano comunque ci rimarca, perché forse si proietta una speranza, però che non corrisponde poi alla realtà. Comunque, parlando all'NBC, Blinken è stato chiaro: un'offensiva a Rafah porterebbe all'anarchia senza eliminare Hamas, e ha aggiunto che gli USA non hanno ancora visto un piano chiaro su quello che accadrà dopo la fine della guerra a Gaza. Ricordiamo insomma che l'offensiva a Rafah è già in atto. E Biden, l'amministrazione Biden si sarebbe offerta di fornire strumenti e agenti di intelligence per snidare gli alti dirigenti di Hamas, a patto però che Israele rinuncia all'assalto definitivo a Rafah, dove sono ammassati oltre 1.200.000 palestinesi. Secondo il Washington Post, l'amministrazione americana si è anche offerta di aiutare a costruire grandi tendopoli per i palestinesi evacuati da Rafah e di assistere nella costruzione di infrastrutture per fornire aiuti umanitari. Quando si tratta di far soldi sulla morte dell'altri, gli americani sono sempre squali e avvoltoi. Il valico di Rafah intanto è tenuto sotto controllo dai soldati israeliani, mossa non gradita dall'Egitto, finora mediatore tra Israele e Hamas. L'appoggio alle accuse verso Israele mosse dal Sudafrica alla Corte Internazionale di Giustizia sono l'ennesimo del malcontento egiziano verso Tel Aviv. Intanto dal fronte settentrionale al confine con il Libano, pattugliato dagli Hezbollah, arriva un'altra notizia degna di nota. Il notiziario libanese Adiyar ha riferito che Hezbollah sta pianificando un graduale cambiamento strategico che includerà il ritiro della maggior parte dei suoi combattenti dal confine con Israele. E ieri si è fatto vivo anche il finora cauto, anche per evidenti questioni storiche, cancelliere tedesco. Un'offensiva su Rafah sarebbe da irresponsabile, ha sentenziato Scholz. Sono settimane che le relazioni tra Israele e Germania sono ai minimi termini. Questa è la bugia più grande che si potesse raccontare sui giornali, visto insomma che in Germania non si può neanche andare in giro con una kefia. E manderemo
non si può
fra
manifestare per la Palestina,
sì,
modo,
e non si può comunque
parte,
andremo fra qualche giorno a abbiamo fatto un'intervista a Judith Butler come Radio Onda Rossa, in realtà che stanno portando avanti un percorso per andare al Pride, appunto portando la Palestina al Pride, in cui proprio Judy Butler dice che il suo rapporto racconta proprio il suo rapporto con la Germania, e non tanto il fatto che insomma la Germania le ha impedito di andare, ma il fatto che per paura, ricordiamo Judy Butler è ebrea, per paura perché riceveva troppe minacce e doveva andare con la scorta, ha deciso di non andare più in Germania. Vediamo Judy Butler, pensa a tutte le altre persone che casomai sono arabe, palestinesi, ebrei, ci sono tantissimi ebrei non sionisti o che comunque e via dicendo, pensa a tutti gli altri nella Germania, e quindi questo ci dice: durante l'ultima visita in Israele della ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock, Netanyahu aveva alzato la voce: non siamo come i nazisti. Nel 2023 rispetto all'anno precedente la Germania decuplicato la quantità di armi verso Israele, il 30% delle importazioni della difesa di Tel Aviv arrivano da Berlino, fa di più solo il Pentagono. Sui media tedeschi si specula sulla possibilità che anche il governo Scholz, come già fatto da Washington, ponga un freno all'invio di armi a Tel Aviv, come giustamente, ma non corrisponde, però diceva il Fatto Quotidiano in prima pagina, solo parole. Questo è quello che avviene da parte dei politici europei, complici dello schifoso massacro e genocidio che si sta portando avanti nei confronti della popolazione palestinese. Blinken duro con Netanyahu, dice anche il Corriere della Sera, pagina 12: uccisi più civili che terroristi. L'Egitto si associa alla petizione del Sudafrica all'AIA che accusa Israele di genocidio. Ma la foto più bella che in questi giorni a me ha fatto, mi è piaciuta molto, penso che sia comunque un immaginario, ho pensato, molto positivo delle nuove generazioni, è l'arresto, ennesimo arresto di Greta Thunberg con la kefia al collo, che protestava contro l'Eurovision e contro la presenza appunto della rappresentante israeliana, che ricordiamo rappresentante israeliana con passaporto esclusivo russo. Quindi parliamo tanto, no, qua, cioè la cantante israeliana è una cantante con passaporto russo, che però è stata, che ha vinto anche per arrivare alla selezione degli Eurovision, insomma, a tanti contest in Russia, poi l'ultimo l'ha fatto in Israele per poter partecipare all'Eurovision, e quindi è la rappresentante israeliana, e quindi c'è stata, insomma, tante mobilitazioni, ci sono state tante manifestazioni fuori nella città appunto svedese, e niente, quindi la foto più bella mi sembrava questa dell'arresto di Greta Thunberg con la kefia, penso che sia un immaginario appunto, no?
Sarà la terza volta ormai.
Sì, di una ragazza che tanto è stata criticata, tanto è stata, insomma, gli sono state dette tante cose brutte e cattive, soprattutto da sti politici, da sti vecchi italiani che veramente sappiano giusto che i ragazzi bombardano gli indifesi in Palestina, so, no, gli uomini qui, i maschi, bombardano le persone indifese senza armi in Palestina, se la prendono che le ragazzine, e oltre a uccidere le donne, vabbè, insomma, questo per quanto riguarda il testosterone, e comunque il patriarcato, la maschilità, mascolinità che rimane che qui è italiana, e quindi niente, invece mi sembra che le nuove generazioni, insomma, in queste settimane l'abbiamo vista spesso in piazza, e soprattutto con altri manifestanti per la Palestina, è stata arrestata sabato a Malmo, dove si teneva appunto la serata finale dell'Eurovision, e perché indossava una kefia, è stata sollevata di peso e trascinata via dagli agenti, era seduta insieme ad altri attivisti, circondati dalla polizia, sono stati poi mandati via con i gas lacrimogeni. Questo succedeva. L'ultimo articolo che poi passo la parola sulla Palestina lo prendiamo dall'altra economia, sempre, perché oltre alla devastazione umana che Israele porta avanti, c'è anche quella della distruzione ovviamente della terra di Palestina. A Gaza, ci dice Paolo Pileri a pagina 53 dell'Altra Economia, ricordiamo è un ordinario di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, e a Gaza sono stati uccisi decine di migliaia di bambini, donne e uomini. Genocidio o etnocidio rimane sempre morte e fallimento dell'umanità, ma non finisce qui. Attraverso l'analisi delle immagini satellitari è stata accertata la distruzione sistematica di suoli agricoli e forestali e della relativa cultura, che impedirà la rinascita del popolo palestinese. Per tutto ciò il Guardian ha parlato di ecocidio. Una cosa simile, deliberatamente distruttiva, venne denunciata già nel 2009 dalle Nazioni Unite con il rapporto Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab Territories, Report of delle Nazioni Unite, va bene, sul conflitto a Gaza. All'epoca le operazioni militari, parliamo del 2009, le operazioni militari israeliane distrussero molte aziende agricole, cancellando il 60% della capacità produttiva della striscia di Gaza. Crediamo che l'aggressione attuale sia da meno? No, affatto. Lo provano le inchieste pubblicate dal Guardian a gennaio e a fine marzo di quest'anno. Il 50% delle colture arboree sono state distrutte, come il 40-48% dei campi seminativi e il 23% delle terre. Quasi tutti gli orti sono stati devastati e oltre il 40% dei boschi perso. Tutto distrutto. Prima della guerra, l'insieme di aree agricole e di orti occupava una superficie di circa 170 km quadrati. A fine marzo ne rimanevano circa 100. Oltre alla cancellazione delle colture, i suoli spogli sono stati oggetto di pesante compattazione a causa del passaggio di carri armati e veicoli militari pesanti. Questo porterà a un aumento dell'erosione idrica dei suoli per via del maggior ruscellamento superficiale e di conseguenza un'ulteriore perdita di suolo fertile. Inoltre, i suoli di guerra che sopravviveranno saranno pieni zeppi di proiettili e contaminanti persistenti, potenziali generatori di malattie gravi. La mancanza di copertura vegetale faciliterà la penetrazione di sostanze tossiche, le montagne di rifiuti e liquami abbondanti rilasceranno sostanze pericolose nei suoli, diffondendo gravi malattie. E come se non bastasse, è in atto una pratica folle che consiste nel bruciare le colture, i boschi e gli ulivi. Si chiama arboricidio, come ha spiegato Monio Vadia in un'intervista pubblicata sul Manifesto il 4 aprile scorso, in cui ha denunciato quello che fanno i soldati israeliani in Cisgiordania. Le esigenze, tra virgolette, militari dell'aggressore lo hanno autorizzata a realizzare una nuova ed enorme strada che ha tagliato in due la striscia, cancellando tutto quel che incontrava. Oggi i paesaggi sono irriconoscibili e desertici. Oltre a sterminare un popolo enorme, composto in larga parte da bambini che nulla c'entrano con Hamas, viene distrutta anche la biodiversità di Gaza, i suoi ecosistemi, la sua natura e la sua poca acqua, lasciando in eredità a quelle genti solo un deserto di polvere, morte e fame. I palestinesi vivono della loro agricoltura e hanno un forte legame con la terra che coltivano, pertanto il degrado dei suoi suoli diventa anche una violenza psicologica e sociale. Ovviamente i portavoce dell'esercito aggressore negano tutto, però le immagini sono lì. Ecocidio e affamamento senza mezzi termini, di cui poco o nulla si parla sulla stampa italiana. Una situazione che obbligherà molti palestinesi a lasciare la loro terra, generando ulteriore povertà e indegnità. Le guerre, vedete, sono schifose di loro, ma qualcuno riesce a renderle ancora più schifose, uccidendo anche i suoli, l'agricoltura e la natura, così da uccidere 2, 3, 10 volte i popoli e la loro sovranità. Mi sembrava questo molto, un articolo anche molto bello di Paolo Mileri su pagina 353 dell'Altra Economia.
Sempre per restare sulla Palestina, La Stampa, pagina 21, in realtà dà conto del reportage della CNN che certifica abusi e torture sui prigionieri palestinesi, ecco Teheran, la Guantanamo israeliana. La CNN ha pubblicato foto e ricostruzioni sulle condizioni dei detenuti nell'ex base militare. Esponenti di sinistra dello Stato ebraico hanno manifestato davanti ai cancelli per protesta. Le foto e le ricostruzioni pubblicate dalla CNN circa la Guantanamo israeliana, tra virgolette, nel deserto del paese ebraico, hanno riportato l'attenzione sull'attenzione spesso arbitraria di Gazawi e palestinesi. Di Teheran, l'ex base militare nei pressi del piccolo aeroporto di Beersheba, si era già parlato. Dinanzi ai suoi cancelli anche esponenti della sinistra israeliana hanno manifestato, denunciando le forme di detenzione ritenute illegali e voci di soprusi ai prigionieri. 5 organizzazioni non governative, Amoked, Comitato contro la tortura, Ghisha, Acri e Medici per i diritti umani, lo scorso 4 aprile hanno inviato una lettera alla procura militare chiedendo la chiusura del complesso nel deserto del Negev e il trasferimento dei detenuti in strutture più adiacenti alle leggi carcerarie israeliane. Oltre alle torture, alle pessime condizioni umanitarie di violazione dei diritti civili, nell'ex base militare come in quella di Olot sarebbero sottoposti a detenzione con tutto quello che comporta, non solo i miliziani di Hamas ma anche i civili gazawi soprattutto, direi. Secondo un'inchiesta di Arez di 2 mesi fa, circa una trentina di detenuti morti mentre erano nelle mani dei militari. Non è difficile crederlo, ascoltando le condizioni di detenzione raccontate ultimi alla CNN da ex internati. Ambienti puzzolenti nei quali, essendo vietato parlare tra loro, i detenuti borbottavano per scambiare almeno qualche parola. Hanno denunciato che non è possibile spostarsi e si deve stare sempre in posizione retta, il più delle volte con occhi bendati. Hanno parlato di amputazioni degli arti a causa delle ferite provocate dal fatto di portare sempre le manette, di procedure mediche eseguite da sanitari alle prime armi che hanno fatto guadagnare alla struttura la reputazione di paradiso per gli saggisti e dove l'aria è piena dell'odore di ferite trascurate, lasciate marcire. Alle guardie aggiungono è stato detto di urlare Uskot, fate silenzio in arabo, e di individuare le persone problematiche e punirle. La struttura di Teheran, che si trova a poco meno di 30 km dalla frontiera con Gaza, e sempre stando al racconto degli ex carcerati, divisa in 2 parti, uno con recinti dove circa 70 detenuti palestinesi provenienti da Gaza sono posti sotto rigido controllo e un ospedale da campo dove i detenuti feriti sono ammanettati ai loro letti indossando pannolini alimentati attraverso cannucce. Di notte i cani liberati nel cortile e lanci di granate stordenti come altri rumori assordanti impediscono di dormire. L'esercito israeliano ha convertito 3 diverse strutture militari in campi di detenzione per detenuti palestinesi. Oltre a Sdeit Emman nel deserto del Negev, anche le basi militare di Anatot e di Ofer in Cisgiordania. Non è la prima volta che ad Israele vengono rivolte accuse di questo genere. Alla fine di dicembre furono diffusi un video e diverse fotografie che mostravano decine di persone, alcune inginocchiate, altre in fila indiana, una indietro l'altra, con le mani sopra la testa, spogliate e con addosso solo la biancheria intima, che erano state portate dall'esercito in uno stadio al nord di Gaza. Israele si difende affermando che si trattava di miliziani di Hamas che erano stati catturati durante gli scontri e che erano stati fatti spogliare per essere sicuri non avessero addosso armi o ordigni vari. Una versione che non fu creduta da chi osservava, che almeno dal video parevano vedersi anche donne e alcuni ragazzini. Una decina di giorni fa è morto in carcere un famoso chirurgo dell'ospedale Ashifa di Gaza, Adna Al-Bursh, che, secondo quanto denunciato da diverse associazioni dei prigionieri palestinesi, sarebbe stato torturato nel centro di detenzione di Ofer in Cisgiordania, dove si trovava da 4 mesi, sin da quando a dicembre era stato arrestato in base all'accusa, secondo Israele, di essere una minaccia alla sicurezza nazionale. Nelle carceri israeliane, secondo Amoket, una ONG israeliana che monitora le prigioni, ci sono 9.000 palestinesi, la maggior parte arrestati in Cisgiordania. Di questi, 2.072 sono prigionieri condannati per motivi di sicurezza e 2.727 i detenuti in custodia cautelare, mentre 3.424 quelli fermati in detenzione amministrativa senza alcuna accusa. Prima del 7 ottobre, secondo i dati forniti dalla stessa ONG, erano sotto detenzione amministrativa in Israele circa 1.300 palestinesi. Sono invece 865 i cosiddetti combattenti legali, termine con il quale si riferisce spesso agli arrestati a Gaza. Bruttissima questa situazione.
Thank you.
quando sono le 9.54 state ascoltando Radio Onda Rossa, sono sugli 87.9 in FM. Se volete chiamarci Radio 0649 1750, ci avviamo più o meno alla chiusura della rassegna stampa di questa mattina con una notizia, insomma in realtà un commento che si trova sul sempre sul Corriere della Sera, sulla Tunisia di Lorenzo Cremonesi, Corsivi del Giorno, è una rubrica: Tunisia, il sarcasmo può farti finire in carcere. Cosa possono fare intellettuali e giornalisti critici contro la repressione del regime nel paese dove risiedono? Molto poco, se non nulla. Il loro coraggio spesso lo pagano con sofferenze personali, la perdita dello stipendio, della libertà, se non addirittura della vita. Sta a noi contribuire a impedire che tutta questa ingiustizia non cada nell'oblio. Come? Parliamo di loro, visto che non possono far sentire la loro voce. Ecco perché è importante, raccontare anche del caso dell'avvocatessa e opinionista tunisina Sonia Adamani, arrestata sabato con l'accusa di aver espresso commenti sarcastici sulla situazione del paese e il continuo declino delle libertà civili. L'ordine degli avvocati a Tunisi si è mobilitato per la sua liberazione, ma l'arresto riporta all'ordine del giorno la questione della riduzione della democrazia nel paese che nel 2011 fu madre delle primavere arabe, il movimento che avrebbe voluto rovesciare le dittature in Medio Oriente. Nel mirino resta il 66enne presidente Kais Saied, eletto a grande maggioranza nel 2019, che 2 anni dopo impose quello che ormai da molti considerato un colpo di Stato mirato a imporre il suo controllo sul potere. Forte del consenso popolare, iniziale per la sua scelta di combattere la corruzione e il nepotismo del partito islamico Ennahda. Saied ha posto progressivamente limiti alle libertà dei media e imbavagliato le opposizioni politiche. Il prossimo novembre si terranno le elezioni presidenziali e lui ha già detto di non voler o avere osservatori stranieri. Insomma, con questa notizia che ci anticipava un po' quello che potrebbe succedere in Tunisia nella fine dell'anno e qual è la situazione anche lì per le libertà, diciamo che chiudiamo alle 9.58 la rassegna stampa di questo lunedì e ci spostiamo, cioè la chiudiamo in qualche modo per quanto riguarda gli esteri e possiamo passare a un po' di notizie che riguardano invece magari Roma e dintorni di Roma, e ne approfittiamo che ci ha telefonato e abbiamo con noi in collegamento un compagno che ci voleva raccontare di una notizia che insomma riguarda la zona dei Castelli.
Mi ascoltate? Mi sentite bene?
Sì.
Ok, anche io. Buongiorno A tutte e a tutti. Forse insomma le notizie di questo genere vengono sempre poco, diciamo, commentate a livello locale ma anche nazionale, magari vengono passate ma non c'è nessun commento di politico o di esponente che spesso si insomma parlano di lotta alla droga o di quanto fa bene la Chiesa ai poveri, dell'8 per mille e tutto quanto. Quindi per farla breve, insomma, riporto una notizia che penso sia interessante e importante, perché nel carcere di Velletri c'è un sacerdote, un cappellano che è anche direttore dell'istituto del Salesiano di Genzano, un istituto molto importante qua in zona, che andava a portare conforto ai detenuti e faceva le iniziative anche con Don Ciotti di Libera, parlando della lotta alla droga, di quanto i giovani sono insomma portati sulla cattiva strada da cattive amicizie e tutto quanto. Se non che lui andava a portare conforto ai detenuti, giustamente è un'opera meritoria, però gli ne portava un po' troppo, e la polizia penitenziaria facendo un normale controllo l'ha scoperto con un paio di telefonini e 1,2 kg di hashish e di cocaina, e quindi niente, se lo sono tenuti una volta che è andato a Velletri a portare conforto, e mo ci sarà qualcun altro che porta conforto a lui, e pare che poi facendo la perquisizione nelle sue abitazioni alcune fonti riportano che gli hanno trovato 20.000 euro in contanti, sempre perché insomma bisogna essere molto poco materialisti nella vita, no? E quindi c'è bisogno di farsi insomma indirizzare da queste persone il cui abito non fa il monaco, e in questo caso effettivamente non è stato proprio così. Quindi volevo riportare questa notizia, questo importante dirigente ecclesiastico qua dei Castelli Romani avrà i suoi problemi, perché ci ha avuto un riscontro fattivo che, per carità, noi siamo garantisti fino al 16° grado del giudizio, però insomma l'hanno beccato con le mani nel sacco, e quindi insomma ecco, si capisce come spesso riescono a far entrare e uscire determinate cose nei penitenziari, e purtroppo non sono generi proprio di conforto che uno si aspetta, ecco, diciamo così. E poi spesso da chi fa questa propaganda, questa retorica che aiuta gli altri in un certo modo e demonizza per esempio il consumo delle droghe, anche quelle leggeri, perché erano 1,1 kg di hashish mi sembra, e poco meno di etto di cocaina, insomma la quantità ritrovata dagli agenti penitenziari addosso a questo parroco. E dopodiché appunto poi dopo uno ne deve anche insomma evidenziare queste incongruenze. Ovviamente non c'è un commento di nessun partito politico locale, nessun esponente, è tutto a posto, però questo soggetto era ben inserito nella comunità locale, quindi ci si aspetterebbe almeno una presa di posizione, ma queste notizie per passare un pochetto sotto traccia evidentemente. La situazione ha scosso ovviamente la comunità locale, perché insomma immaginate un istituto salesiano importante, un oratorio frequentato da centinaia di ragazzini, di ragazzine e di adulti, insomma ci sarà insomma da discutere, ecco.
Ti ringraziamo per questa testimonianza. Sì, mi sembrava di aver letto nelle cronache dei giorni scorsi al volo un articolo che riguardava questa notizia, e secondo me la cosa più allucinante, come al solito, è la doppia tripla morale di certi personaggi, soprattutto di quelli che appunto gravitano intorno alla Chiesa. Purtroppo non è una novità, e quindi è solo un'ulteriore conferma. Ti ringraziamo per averci raccontato questo fatto, diciamo più o meno locale, e che sì, effettivamente non ha molto megafono, perché come quando si svelano un po' questi fatti si tende sempre a nasconderli proprio per non sporcare l'immagine che si costruiscono a suon di propaganda.
Sì, io ci tengo solo a precisare che ovviamente non c'è nessun godimento né personale, né certo, politico nel far sì che il parroco adesso starà davvero, magari anche facendo un po' di ironia insomma su di lui, però insomma è un personaggio pubblico, è una persona che se la passa evidentemente molto bene, ha degli agganci, per cui si dovrà capire dove ha preso tutta questa enorme quantità, che non è evidentemente autoprodotta, con una piantina dentro casa, due piantine dentro casa, non crediamo, quindi no, poi dovrà spiegare pure che agganci c'ha con chi, insomma, sono quantità importanti, quindi evidentemente sarebbe interessante pure capire la fornitura, evidentemente in mano alla criminalità, probabilmente organizzata da quella seria, quindi insomma gli intrecci sono veramente importanti, al di là poi del fatto che uno spera che non ci sia nessuno dentro a quelle mura, specie poi al carcere delle Letri, che è veramente una cosa terribile.
No, infatti non era, penso che si capiva molto il senso del tuo intervento, e sicuramente da questa radio lo sappiamo, siamo anticarcerari a prescindere, e comunque non siamo nemmeno contro le droghe, quindi in realtà era solo per segnalare questi fatti, che quando riguardano certi personaggi, e anche certi personaggi come che possono essere rappresentativi della Chiesa, e in qualche modo poi queste notizie vengono messe sotto traccia, perché appunto non si vuole dar spazio alle contraddizioni, anche alle doppie morali, insomma agli illeciti che molto spesso portano avanti. Ti ringrazio.
Certo, è proprio il caso di dire che predicano bene e poi raffolano. Ciao, buona trasmissione.
Ciao, grazie a te per aver chiamato. Ciao.
Ciao, ciao.
E prima di chiudere la rassegna stampa e di passare allo spazio comunicazione di Radio Onda Rossa, sono le 10.05, siete sulle 87.9, potete chiamarci allo 06491750. Proviamo a metterci in contatto con un compagno che magari ci fa invece un aggiornamento sulla situazione della mobilità e della viabilità e di quello che si muove intorno all'ATAC a Roma. Quindi sono le 10.08, torniamo in diretta su Radio Onda Rossa per chiudere un po' questa rassegna stampa di oggi, tornando insomma al nostro territorio, alla nostra città. Abbiamo in collegamento Mercurio Viaggiatore, a cui chiederemo di farci un po' un aggiornamento della situazione della mobilità, ovviamente, della città, e un focus su la Roma Giardinetti, su quelli che volgarmente chiamiamo i laziali. Ciao!
Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa e ben ritrovati.
Dici tutto.
Allora sì, la situazione del trasporto pubblico in generale è abbastanza preoccupante. Ci sono in cantiere tantissimi lavori, quindi diciamo in un futuro ancora non ben definito si spera che la situazione migliori, ma nel presente si vive una situazione di forte disagio. Nel 2023 diciamo che abbiamo toccato il fondo, quindi su dati già ufficiali che sono stati pubblicati, non ancora in bilancio ma sui report, c'è una situazione veramente minimale del servizio di trasporto pubblico. Questo ovviamente non incentiva i cittadini ad utilizzarlo, piuttosto li spinge verso il mezzo privato, che è anche un po' contro la filosofia che va avanti da un po' di anni, e quindi di ridurre l'inquinamento e di passare a forme più sostenibili per gli spostamenti. Diciamo che il servizio, tanto per dare un po' di numeri, un po' l'idea, nel 2023 è stato intorno all'82% del target che era stato fissato per ATAC con il concordato, quindi diciamo siamo a una significativa riduzione e un po' tutti i settori sono andati male, quindi c'è stata addirittura una flessione, anche se piccola, per quanto riguarda il servizio con gli autobus, nonostante siano arrivati e continuino ad arrivare un sacco di autobus nuovi, che però vanno semplicemente a sostituire quelli vecchi. Il punto potrebbe anche essere che non c'è abbastanza personale, quindi il turnover non viene garantito, ci sono più persone che vanno in pensione e meno che entrano. I tram non ne parliamo proprio, i tram continuano ad avere numerosi problemi, soprattutto bisogna rifare, e lo stanno rifacendo comunque, tutta la rete dei binari perché sono molto vecchi. Questo ovviamente comporta delle interruzioni e delle sostituzioni con autobus che vengono sottratti al servizio sulle altre linee. Per quanto riguarda le metro, anche qui siamo in condizioni veramente minimali, quindi il servizio metro A più o meno regge, anche se è comunque non è più al 100%, quindi è un po' sotto. E sono ricominciate le chiusure anticipate alle 21 per la sostituzione dei binari, e sarà così fino a dicembre, quindi durante la settimana il servizio metro A finisce alle 21 e poi si passa con gli autobus. Questo ovviamente è una limitazione per chi vuole usare il mezzo la sera, e quindi ulteriori macchine in più in circolazione. La metro B c'ha un grosso problema per quanto riguarda le revisioni, quindi il servizio sta viaggiando intorno al 60% e si spera di arrivare a circa 2/3 per giugno, quindi stiamo parlando di un target comunque veramente insufficiente, e per fine anno si spera di raggiungere più o meno l'80%. Quindi ripeto, la metro B è in condizioni veramente preoccupanti, questo si può vedere dalle tantissime segnalazioni quotidiane delle banchine stracolme. Tra l'altro questo problema ne crea un altro parallelo, che è quello dei borseggiatori, quindi ci sta una presenza significativa di borseggiatori anche in metro A, dovuta appunto all'enorme affollamento per il servizio ridotto. La metro C ha un andamento piuttosto altalenante, quindi a volte va bene, a volte no, non è molto chiaro il motivo. Di solito ATAC usa sempre i motivi tecnici, che possono significare tantissime cose. E l'altro servizio, l'ultimo servizio che svolge ATAC, è quello della ex Roma Giardinetti, che adesso viene chiamata Termini Laziali 100 celle, perché è limitata a 100 celle. Ecco, lì il servizio è andato veramente degradandosi negli anni. Considerate che rispetto al 2010, quindi diciamo parliamo di una quindicina d'anni fa e nemmeno, il servizio è quasi un quarto di allora, quindi parliamo proprio di un servizio ridottissimo. Una prima significativa riduzione è stata fatta quando il servizio è stato limitato per l'apertura della metro C, ma comunque il servizio continua a diminuire, perché questa linea dovrà essere completamente rifatta e trasformata in tranvia, E quindi ATAC, diciamo, non ha un significativo interesse a investire in manutenzione su questa linea, perché si spera, si pensa a breve che verrà fermata e chiusa. Il problema è anche l'interferenza col traffico, proprio prendendo spunto dalla Termini, dalla Laziali 100 celle. Io ad esempio sto guardando sul monitoraggio e ci sono dei problemi di percorrenza. Ad esempio la mattina presto, intorno alle 6, il treno ci mette una ventina di minuti a fare da capolinea a capolinea. In ora di punta questi 20 minuti diventano 40, e anche le partenze ne subiscono direttamente, arrivano a intervalli addirittura di mezz'ora, quindi passano dai 10 minuti alla mezz'ora di attesa, e quindi possiamo immaginare che cosa significhi in ora di punta aspettare mezz'ora un mezzo pubblico, insomma un trenino che comunque è una specie di metropolitana, non è propriamente un treno, una via, è un po' una metropolitana leggera. E non solo, i tempi di percorrenza appunto si raddoppiano, i tempi di attesa idem, altrettanto diventano veramente insostenibili, e quindi diciamo purtroppo c'è questa situazione e non c'è speranza di miglioramento né per quanto riguarda la Roma Giardinetti, tutto sommato nemmeno per le metro, perché ci sono ancora molte incognite in sospeso. E ovviamente sarebbe veramente troppo ottimistico pensare che andrà tutto al 100% bene, e purtroppo sappiamo a Roma quanto sia difficile, e poi tutti questi cantieri aperti contemporaneamente ovviamente creano altri problemi, anche di banalmente di manodopera, di parti di ricambio, anche delle ditte manutentrici, quindi anche la metro A è interessata da manutenzione sia per quanto riguarda i binari che i treni, e la manutenzione sui treni è in fortissimo ritardo. Dovevano essere rientrati 18 treni dalla revisione generale, ne sono rientrati solo 10, quindi ci sono dei tempi che sono quasi raddoppiati di manutenzione. Questo non fa ben sperare, soprattutto probabilmente, molto probabilmente per il giubileo si cercherà di tenere una situazione il più possibile diciamo ai limiti, per cercare di contenere l'enorme afflusso che ci sarà di turisti, ma purtroppo poi questo potrebbe significare un tracollo nel 2026. Quindi noi parliamo già che oggi il servizio ha raggiunto i minimi storici, e purtroppo nonostante quello che dica il comune o ATAC, quindi parla di miglioramenti entro l'anno, ci fa vedere rendering meravigliosi e spettacolari di stazioni rifatte, servizi che andranno alla grande, purtroppo ci sono troppe incognite, e verosimilmente avremo ancora anni, quindi non mesi, ma ancora avremo anni di sofferenza, e questo è un grosso problema, anche perché a tutto questo discorso si affianca la fascia verde, quindi entro la fine dell'anno in teoria verranno attivati i varchi che limiteranno l'accesso dei veicoli fino a diesel Euro 3, diesel Euro 4, benzina Euro 2 e poi mi sembra anche Euro 3,
anche
verrà
motorini.
Limitato l'accesso, e quindi queste persone che oggi comunque entrano perché i varchi non sono attivi in qualche modo dovranno fare, quindi o questo provvedimento verrà sospeso, verrà rimandato, oppure il trasporto pubblico non sarà in grado di reggere né questo ulteriore afflusso di persone, di cittadini che dovranno prendere i mezzi pubblici, né tantomeno l'enorme afflusso di turisti. Quindi diciamo il panorama che si prospetta non è assolutamente positivo, insomma un po' abbastanza preoccupante.
Quindi tu dici che insomma questo collo d'imbuto dove ci troviamo, che in teoria vede come traguardo un miglioramento in vista del giubileo, non è reale, cioè non sarà reale, non accadrà in qualche modo, accadrà solo in parte, accadrà diciamo forse più che altro probabilmente per la linea A, sicuro, perché è quella che va al Vaticano, quindi immagino che quella sarà quella a cui cercheranno di far funzionare al meglio, e poi tutto il resto sarà un po'
un po' faticante in qualche modo. Cioè, io in realtà personalmente pensavo che un po' la situazione dopo questi sei mesi, cioè dopo questi anni e questi, diciamo, questa sprint di cantieri eccetera eccetera, all'anno del giubileo potessimo in qualche modo giovarne tutti di alcuni miglioramenti, ma tu mi stai dicendo che non sarà così, quindi...
No, purtroppo diciamo il miracolo sarà difficile. Anche la metro A probabilmente, come ti dicevo prima, molto probabilmente la tireranno, quindi cercheranno di fare ulteriori proroghe alla manutenzione per tutto il 2025, ma questo poi significa che nel 2026 dovranno per forza tirare via i treni dal servizio e ci sarà una significativa diminuzione. Ricordo anche che prima del giubileo, quindi prima, entro quest'anno, erano previste le aperture delle due stazioni metro C di Porta Metronia e Colosseo, e invece pare che slitteranno a metà del 2025, quindi questa è un'ulteriore limitazione, anche perché pure i turisti, insomma, si dovranno muovere in qualche modo, non tutti potranno alloggiare in bed and breakfast o hotel o Airbnb nel centro, e quindi verosimilmente tanti si collocheranno in periferia, però nelle periferie dove poi c'è effettivamente modo di raggiungere facilmente il centro. Questo significa anche che il piano per la qualità dell'aria e di allontanamento dei pullman sarà di difficile realizzazione, quindi per il giubileo secondo me verosimilmente saremo invasi dai pullman. Ci saranno deroghe tra virgolette, quindi non saranno deroghe formali, ma deroghe informali, quindi si lascerà un po' così al come capita, come un po' sta avvenendo già adesso, come possiamo vedere, insomma, quando ci sono giornate particolari i pullman sono parcheggiati un po' ovunque, non sono parcheggiati solo negli stalli, però diciamo se il comune non dà soluzioni ovviamente gli operatori si adeguano, non ci sono altre soluzioni, quindi il sistema si auto equilibra da solo.
No, certo, nella misura in cui ti metti insomma a diversi chilometri dal tuo centro di interesse, che possa essere, se sei un turista, il centro della città, se sei un pellegrino, un credente, il Vaticano, è chiaro che poi in qualche modo ci devi arrivare, se non ci sono mezzi per arrivarci, come dici tu, se sono tour organizzati, ok, ci arriveranno coi pullman. E che questo accadrà. Bene, noi ti ringraziamo per questo, diciamo, quadro della situazione dei mezzi pubblici a Roma, che non ci rinfranca sinceramente, anzi ci dà l'idea che insomma la situazione non migliora mai, non si riesce mai a venirne fuori in nessun modo, e probabilmente quindi sarà così anche per i prossimi mesi, e forse pre o dopo il giubileo peggiorerà, quantomeno per chi vive questa città tutti i giorni e che non è di passaggio. Quindi sicuramente ci torneremo a sentire per avere altri aggiornamenti sulla situazione, che è sempre da tenere d'occhio e da monitorare, perché insomma riguarda un po' la vita della città e la vita anche di tutti noi, e di come ci muoviamo nella città o ci possiamo muovere nella città a questo punto, e di quello che accadrà se effettivamente poi daranno seguito alla fascia verde e quindi alla non possibilità di circolare con certe autovetture, probabilmente ho idea che lo rimanderanno, perché altrimenti sarà veramente complicato camminare, vivere, cioè spostarsi comunque dentro la città.
Esatto.
Ti ringraziamo molto per questo aggiornamento e ci sentiamo presto. Grazie.
Grazie a te Claudia, buona giornata, e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Grazie, ciao.